In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio, sono le 4.45, siete su Radio Yulm e state ascoltando In vetrina. Qui con voi ci sono io, Costanza e Alessandro.
Ciao a tutti, benvenuti. Vi ricordiamo di contattarci se volete chiederci qualcosa riguardo agli argomenti che tratteremo oggi. Il nostro numero è 331 14 38 923. Oggi parleremo di varie notizie di attualità, tra cui il mandato di arresto per Netanyahu, per la crisi Ucraina-Russia con le notizie che arrivano dall'America di delle nuove normative da parte di Biden e di altre notizie di attualità, tra cui anche la pagina sportiva.
Continuiamo quindi con le notizie del giorno e infatti parleremo anche dello scampato attentato a Wall Street e concluderemo, come anticipato prima, con la pagina sportiva.
Bene, allora, la notizia del giorno è il mandato di arresto per Netanyahu che da parte della Corte Penale Internazionale, che ha emesso i primi mandati, oltre che per lui, anche per l'ex ministro della difesa Gallant, che è stato proprio mandato via da Netanyahu, e anche per il comandante di Hamas, Deif, ritenuto morto da Israele.
Infatti è passato più di un anno dall'inizio della guerra e dopo 44.000 morti palestinesi, come appena introdotto, la Corte Penale ha deciso di disporre queste pene.
Abbiamo qui oggi a parlarne con noi Riccardo Nuri, che è il portavoce italiano di Amnesty International. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno a voi.
Allora, appunto, stavamo parlando di questa notizia che è appena uscita. Noi sappiamo che l'anno scorso è stata fatta la stessa condanna anche per Putin. Quindi quanto possiamo ritenere realistica o quantomeno utile questa condanna? Oltre a un livello simbolico, scusami.
Intanto non sono condanne, ma sono mandati di cattura, quindi si presuppone che nel caso in cui queste persone latitanti o ricercate, le persone in Russia, le persone in Israele, e ammesso che sia ancora vivo il capo della brigata al-Qassam di Hamas, Deif, saranno sottoposti a un processo e poi si vedrà. Ma questa è un'ipotesi abbastanza lontana. Quello che è importante sottolineare è che per i due più gravi e più noti conflitti di questi ultimi anni la giustizia internazionale si è mossa più o meno tempestivamente, ha emesso dei mandati di cattura che obbligano 124 stati al mondo a eseguirli nel caso in cui le persone ricercate si trovino nel loro territorio e a consegnarle alla Corte Penale Internazionale. Quindi è un segnale positivo se ci mettiamo dal punto di vista delle vittime di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Forse è un segnale che la giustizia si sta avvicinando o quantomeno almeno lontana.
Infatti è proprio in merito a questi 124 stati che sono coinvolti su cui volevamo fare la seconda domanda, ossia quali pensa che siano le sorti di questa collaborazione tra stati che rientrano appunto nella Carta di Roma e stati come l'America che non ne fa parte ma che si è dichiarata comunque favorevole a questo mandato?
Il presidente uscente Biden ha definito scandalosi i due mandati di cattura nei confronti di Netanyahu e di Gallant, cioè del primo ministro israeliano e dell'ex ministro della difesa israeliano. Quindi sugli Stati Uniti non contiamo, contiamo su stati dell'Unione Europea che hanno solidi rapporti con Israele e c'è da augurarsi che l'approccio sia quello di rispettare questa decisione della Corte Penale Internazionale di mettere mandati di cattura. I 124 stati non è che possono, devono arrestarli se si trovano nel loro territorio. Questo vorrebbe dire rispettare l'impegno preso nel 98 quando a Roma venne adottato lo statuto della Corte Penale Internazionale. Se questo non accadrà vorrà dire che non è un problema né una colpa della Corte, ma è un problema e una colpa del doppio standard della comunità internazionale, per cui i giudici sono elogiati quando colpiscono i nemici e sono stigmatizzati quando colpiscono gli amici.
Abbiamo parlato degli Stati Uniti, invece per quanto riguarda l'Unione Europea potrebbero esserci conseguenze?
Non è possibile, perché ci sono degli stati che hanno contestato l'operato della Corte, hanno presentato anche delle memorie contrarie all'iniziativa della Procura, però ci sono degli stati che sono disposti e credo che dovesse accadere che il primo ministro attuale israeliano, l'ex ministro della difesa, si rechi in visita ufficiale o meno nei loro paesi, penso che sarebbero pronti a emettere un mandato di cattura nei loro confronti. E questo non è di poca importanza, perché anche così come nel caso di Putin, che ormai è una sorta di recluso nel suo paese, perché appena va in giro rischia di essere arrestato, salvo che non vada in giro negli stati un po' succubi, no? La Bielorussia, alcuni stati dell'Asia, però qui stiamo parlando della nostra Europa, quindi credo che sia importante quello che è successo ieri, veramente certo. Molto importante.
Per concludere le volevamo chiedere una sua opinione in merito alle possibili critiche di alle critiche di antisemitismo mosse da Israele, come potrebbero incidere sulla percezione pubblica appunto.
Ma ormai le autorità israeliane definiscono antisemita qualunque iniziativa di opinione pubblica, del mondo diciamo giudiziario, di altri soggetti, delle organizzazioni per i diritti umani, che chiama in causa le loro responsabilità per crimini di diritto internazionale. Quindi è la solita risposta standard a cui ci siamo abituati. Io credo che all'interno di Israele ci sono persone e personalità che invece sull'operato della Corte sono d'accordo. Io voglio ricordare che uno dei consulenti della Corte Penale Internazionale è un sopravvissuto all'Olocausto, che nei lager durante la Shoah ha perso tutta la famiglia praticamente, e il quale ha semplicemente detto che insomma, come sopravvissuto all'Olocausto forse nessuno più di lui sta dalla parte della giustizia. Quindi io, piuttosto che ascoltare queste frasi trite e ritrite sull'antisemitismo, preferisco basarmi sulle parole di Theodore Meron, questo consulente della Corte Penale Internazionale. Dopodiché, ultima considerazione, quando è stato emesso un mandato di cattura nei confronti di Putin, nessuno ha parlato di antirussismo, e quindi è proprio una risposta tipica delle autorità israeliane, quella di antisemitismo.
Grazie mille. E grazie per essere stato con noi. Ricordiamo che qui con noi c'è stato Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International, che salutiamo calorosamente.
Grazie Riccardo di essere intervenuto.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie.
Tra poco parleremo anche del tentato attentato a Wall Street e del nuovo mandato per Tulsi Gabbard, figura controversa negli Stati Uniti. When your day is long and the night is yours alone, when you're sure. Time to sing along. Questa era Everybody Earth su Radio Yulm, questo è In Vetrina. Vi ricordo sempre di contattarci se avete domande o curiosità al numero 331 14 38 923.
Siamo qui per parlare della seconda notizia sul rapporto sempre più in crisi tra Russia e Ucraina, e per farlo abbiamo il vice direttore di Internazionale Jacopo Zanchini.
Buongiorno.
Buonasera.
Buonasera
a tutti e a tutti.
Allora, direttore, vice direttore, parliamo un po' della recente decisione di Joe Biden di autorizzare attacchi ucraini con armi americane in territorio russo. Jeffrey Sachs sostiene che Trump potrebbe cambiare la politica americana sull'Ucraina. È realistico pensarlo dopo questo cambio di rotta da parte di Biden?
Dunque, andrei con ordine. Direi che la questione non è tanto che Joe Biden ha autorizzato l'utilizzo di armi americane in Ucraina. La differenza fondamentale è che ha utilizzato l'uso di missili a lungo raggio che ha consegnato all'Ucraina per colpire in profondità obiettivi militari in territorio russo, perché armi americane per colpire il territorio russo immediatamente oltre confine era già stato permesso di farlo. Quindi il punto è che Kiev ha condotto a questo punto i primi attacchi con questi missili, che hanno una portata fino a 300 chilometri, e questo ha costituito indubbiamente un salto di qualità nel conflitto. Un salto di qualità che però arriva in un momento particolare. Dobbiamo considerare che l'autorizzazione è stata data quando nei giorni precedenti i bombardamenti russi su tutta l'Ucraina sono stati intensissimi e non solo, è arrivata la notizia che Mosca aveva impiegato sul terreno i migliaia di soldati nordcoreani per riconquistare la regione di Kursk. Quindi a questo punto è una risposta di escalation a un'escalation già in corso.
Certo.
E Joe Biden quindi ha autorizzato l'utilizzo di questi missili, e questi missili sono stati effettivamente utilizzati. A quel punto c'è stato anche un cambiamento da parte della Russia sulla dottrina nucleare. Cioè a dire, Putin ha formalizzato e ha firmato un decreto che in realtà era già stato approvato a settembre, nel quale cambia la dottrina nucleare russa, ammorbidendo di fatto le regole sulla base della quale la Russia si può trovare in condizioni di poter utilizzare armi nucleari. E cioè l'autorizza Mosca a farlo, non solo se è attaccata e in pericolo nel suo territorio, ma anche se è attaccata da una potenza non nucleare nel suo territorio con l'aiuto di potenze nucleari. Chiaramente la legge è scritta su misura dell'Ucraina, nel senso che chiaramente l'Ucraina ha il sostegno di alcuni paesi che sono potenze nucleari, in particolare naturalmente gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito. Per quanto riguarda la questione Trump, non so se sto parlando troppo a lungo, se volete
fare
un'altra domanda. È evidente per me e per gli osservatori che c'è un effetto Trump in tutta questa escalation, cioè il cambiamento prossimo, l'avvicendamento di gennaio, il cambiamento di presidente e di amministrazione crea tra i due contendenti chiaramente la volontà di in qualche modo sul terreno creare dei vantaggi che poi quando si andrà a negoziare saranno merce di scambio nel negoziato, e quindi l'Ucraina avrebbe interesse a mantenere quel territorio che ha conquistato in Russia e nella regione di Kursk, che sarebbe una merce di scambio, e i russi hanno interesse ad avanzare il più possibile. Il tutto nell'incognita di che cosa farà Trump, perché nessuno sa cosa vuole fare effettivamente Trump, che difficilmente sarà che è un personaggio completamente imprevedibile, che ha nella sua amministrazione, senz'altro sembra voler nominare nella sua amministrazione delle figure che hanno in passato avuto rapporti con la Russia, ha dimostrato apprezzamento nei confronti di Putin, che in generale ha dichiarato che sarebbe capace di mettere fine alla guerra in poco tempo, ma che non è detto che questa cosa la farà secondo quanto ha detto o secondo quanto i russi si aspettano, tant'è che Putin ha negato la famosa telefonata che lo staff di Trump ha affermato che ci fosse stata tra lo staff di Trump e Trump e il Cremlino, e la Russia l'ha negata, come a dire: noi russi siamo autonomi da quello che succede negli Stati Uniti, chiunque ci sia la Casa Bianca, noi perseguiamo i nostri obiettivi. È chiaro che Putin spera in una maggiore indulgenza di Trump rispetto a Biden, e questo probabilmente ci sarà, ma fino a che punto arriverà questa indulgenza è ancora tutto da vedere, è un'incognita, è imprevedibile, e sicuramente questa fase di escalation di questo momento è molto preoccupante, ma è anche il risultato dell'attesa del cambiamento al vertice degli Stati Uniti. Ultima nota che vorrei dire: la Russia ha usato per la prima volta ieri contro il territorio ucraino un missile balistico intercontinentale, che è normalmente un'arma che è dotata di una testata nucleare, che è un grande spreco, diciamo, utilizzarla a livello per portare una testata convenzionale. È stato fatto, diciamo, a livello dimostrativo, cioè i russi hanno voluto in questo modo mandare un messaggio agli ucraini e ai loro alleati occidentali sulla determinazione della Russia a reagire qualora l'Ucraina torni a colpire il territorio russo in profondità con i missili occidentali.
Ma
è una fase sicura. Prego.
No, scusi, volevamo appunto a questo punto dire: ma quindi gli attacchi ucraini in Russia che sono avvenuti, li possiamo considerare un evento, cioè un attacco sconsiderato, oppure è stata più una strategia più ampia, più preintenzionale?
No, non è solo, non è sconsiderato, e è una questione che è dibattuta da mesi, cioè in tutte le fasi della guerra in Ucraina gli ucraini hanno sempre chiesto delle armi e in più agli alleati occidentali, e questi ci hanno sempre messo, soprattutto gli europei, parecchio tempo a decidere di dare l'autorizzazione di usarle e a fornirle. Pensiamo, è successo già con i carri armati Leopard tedeschi, è successo già con altri tipi di missili a gittata inferiore. Ogni volta c'è stato un lungo processo decisionale che ha portato prima di solito gli americani a rompere gli indugi e poi gli europei a seguire. La maggior parte delle armi che vengono fornite agli ucraini sono armi che servono come armi difensive per bloccare i bombardamenti russi che continuano quotidianamente in queste settimane. L'idea di utilizzare questi missili a più lungo raggio serve a colpire i posti da cui decollano i bombardieri russi che poi bombardano l'Ucraina, e i centri logistici e i depositi di munizioni. A questo servono. È evidente che da un punto di vista russo è considerata un'escalation, però ricordiamo sempre che i russi sono gli aggressori e sono gli ucraini che sono aggrediti e che hanno 20% di territorio controllato dai russi. Quindi più che sconsiderata, rientra secondo me a questo punto da una parte nella strategia di Biden di dare l'ultimo aiuto all'Ucraina prima di andarsene dalla presidenza, e dall'altra della strategia dei due contendenti di assicurarsi, come dicevo prima, maggiori vantaggi sul territorio in attesa che arrivi la grande incognita della presidenza Trump.
Certo. E invece come possiamo riassumere le implicazioni che avranno queste nuove logiche di dottrina nucleare russa?
La dottrina nucleare russa oggettivamente è cambiata, e come possiamo riassumerla? Che in teoria la Russia è più vicina all'utilizzo dell'arma nucleare. Questo però dobbiamo fare un passo indietro. La minaccia di uso di armi nucleari da parte della Russia è una ricorrente dal 24 febbraio 22, cioè ogni volta che gli occidentali hanno fornito un nuovo tipo di armi agli ucraini, qualcuno dal Cremlino o Putin in persona o Medvedev o altre figure dell'apparato della difesa o portavoce hanno minacciato l'uso dell'arma nucleare. Quindi diciamo questa non è una novità. Si spera e ovviamente diciamo si ritiene che questa cosa sia un modo per intimidire gli occidentali e gli ucraini e limitare i danni in Russia dei bombardamenti ucraini e delle possibili reazioni dell'opinione pubblica. Anche i russi stanno vivendo la loro guerra e i loro caduti, per ora la guerra sta continuando, sono passati già 2 anni e sono passati 1000 giorni e quindi diciamo che anche il Cremlino si pone dei problemi di deterrenza, cioè
l'opinione pubblica.
Ragazzi, qui se si passano alcune linee noi siamo pronti a tutto, cioè il messaggio che Mosca manda è: Mosca non può uscire sconfitta da questa guerra. Siccome Zelensky ha detto che il 2025 sarà l'anno della pace e c'è l'elezione di Trump e ci sono tutte queste novità, è immaginabile che qualcosa...
Ha premesso peraltro la stessa cosa.
Prego.
No, aggiungevo solo che anche Trump ha promesso la stessa cosa.
Esatto, è immaginabile che ci sarà un cambiamento. Per ora purtroppo l'unico cambiamento è che questo conflitto è diventato ancora più feroce e in qualche modo c'è un'escalation in corso. Però questo purtroppo temo che sarà la caratteristica di questo periodo fino al 20 gennaio.
Però non crediamo che questa escalation porti a una conclusione nell'immediato, anzi...
Nell'immediato no, dal 20 gennaio in poi si apre un nuovo capitolo e si vedrà. È chiaro, è evidente che c'è una stanchezza, è evidente che gli ucraini sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto di questa sconsiderata invasione russa, ed è evidente che allo stesso tempo da una parte non vogliono fare concessioni e dall'altra non ne possono più di morire, e questo diciamo mi sembra legittimo. Il Cremlino ha reso, cioè il problema è che la distanza degli obiettivi dell'uno e dell'altro paese è troppo grande.
Però allo stesso tempo c'è l'opinione pubblica che pressa entrambi. Comunque, grazie di averci...
La situazione è complicata, diciamo.
Sì, assolutamente. Però grazie mille di averne discusso insieme. Vi ricordiamo che avete ascoltato l'intervento di Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale, che salutiamo e ringraziamo ancora una volta.
Grazie.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Bene, tra poco la pagina sportiva. Se avete domande o curiosità, potete sempre contattarci al numero 331 14 38 923. Adesso torniamo a Milano con Lucio Dalla.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna ti porti con te sottoterra o sulla luna. Respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo, ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Uh.
Avete ascoltato Milano di Lucio Dalla e siamo qui in chiusura. Vi ricordiamo che avete ascoltato In Vetrina di Radio Yulm con Costanza e Alessandro.
Ciao a tutti, buona serata. Vi ricordiamo che In Vetrina torna ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16.45 alle 17.45, alle 17.15.
Grazie.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.